In che modo è possibile evolvere senza passare dal dolore?
La coscienza di per sé non può percepire una realtà separata, perché percepisce se stessa nel tutto, sceglie un'incarnazione per sentire e arricchirsi della sensazione o percezione di quella creatura che la ospita, non potendolo fare in altra forma. Quindi quando si incarna con lo scopo di sperimentare tutto quello che può vivere a livello di percezione, il dolore è all'interno di questa esperienza. La fonte stessa non ha possibilità di interazione nel mondo artificioso se non attraverso un'incarnazione. Per lo stesso principio, la vostra stessa incarnazione non è altro che la sperimentazione dei vostri cinque sensi del corpo fisico. Per incarnazione si intende la possibilità o la capacità dell'utilizzo dei cinque sensi e o di quelli successivi, in quanto alcuni possono nascere senza vista o udito, ma hanno comunque una loro percezione della realtà. L'unico modo di vivere senza il dolore è scegliere di vivere in allineamento con la fonte, mentre per disallineamento si intende non essere pienamente connessi. La stessa frammentazione dell'anima dalla coscienza è già di per sé una forma di dolore che viene percepita, in quanto non sono realmente separabili. L'interazione tra vari elementi può essere di due modi, armonica o disarmonica. Se armonica è unita, se è separata è di natura disarmonica e vi è la percezione del dolore. Qualsiasi sensazione, sensitività, esperienza sensoriale di separazione crea più o meno dolore. Esiste quindi il modo di evolvere senza dolore, restando allineati alla fonte. Il temperamento nativo è una sorta di guida verso questo allineamento, come fosse la vocazione stessa, e la vocazione è la direzione della missione di vita, non quello che dovete fare, ma un'attitudine specifica verso il fare armonioso in qualsiasi cosa vi cimentiate. La fonte stessa ha scelto la separazione per sperimentare i cinque sensi, il primo dei quali è proprio il dolore della separazione, creando una missione animica, ovvero un'esperienza sensoriale arricchita di sensi, da qui la vocazione, che non è altro che l'inserimento del proprio temperamento all'interno di un'esperienza. La vostra missione animica non è mai un lavoro o un progetto, ma è la modalità con cui vi approcciate alla vita, nelle piccole come nelle grandi cose di ogni giorno. Più vi muoverete verso la vostra vocazione, usando il temperamento volto all'esperienza, tanto più il dolore non servirà come esperienza, perché vi avvicinerete a quella che è la linea di fonte originale. Esistono due forme di dolore. Il primo è quello atavico, ed è quello di cui vi ho parlato sino ad ora, è quello che nasce e vive nella separazione dall'io, e poi vi è il dolore di chi vive la separazione dall'io egoico, ossia vi sono persone che, avendo ereditato, appreso determinati comportamenti legati a stereotipi familiari, culturali, sociali, religiosi, hanno edificato su questi tutte le loro convinzioni, credenze e condizionamenti di una vita. Quando l'anima si ribella perché non state seguendo il vostro temperamento, ecco allora che hanno origine le malattie, i malesseri o incidenti di varia natura. Quando l'anima si stacca dall'unità, percepisce il primo dolore, quello della separazione, e questo è un dolore atavico. Questo dolore crea una sovrastruttura attraverso il dolore egoico. Quindi alla domanda, si può evolvere senza il dolore? La risposta è sì, cercando di lavorare prima sul dolore egoico per poi passare a quello atavico. Le cinque ferite maggiori dell'uomo: tradimento, abbandono, umiliazione, rifiuto e ingiustizia, sono ferite egoiche sedimentate nella sovrastruttura creata dal primo dolore, che è la separazione dall'uno. Quando avrete superato le ferite della struttura egoica, avviene il risveglio e potrete sentire il dolore della separazione da ciò che realmente siete, accettando il fatto di trovarvi qui in una terra che sembra non appartenervi.
In questo mondo esiste veramente il libero arbitrio o è solo il bisogno di sentirsi liberi?
Il libero arbitrio esiste all'interno dell'esistenza che state sperimentando. Potete quindi scegliere come colorare il vostro dipinto, ma il disegno è già tracciato. A voi la libertà di personalizzare, ma non di creare nuove forme di arte. Questo almeno fin tanto che sarete in questo piano dell'esistenza. Quando avrete superato le ferite della struttura egoica, avrete accesso ad un livello superiore di libero arbitrio e così progressivamente ad ogni livello successivo di risveglio e consapevolezza. Inizierete a ricordare spontaneamente le vostre vite precedenti, inizierete a comprendere il senso di giustizia divina che non è polare come la giustizia terrena e quindi potrete iniziare a co-creare. Questo percorso evolutivo avviene per ogni forma di vita senziente, dalla prima dimensione in poi, sia essa appartenente al mondo minerale, vegetale, animale e così via. Esercitare il proprio libero arbitrio per una pietra può significare influenzare l'ambiente circostante per tentare di uscire dal sottosuolo e giungere in superficie per raggiungere la luce, perché il suo limite è di non avere mobilità, intesa come capacità di spostarsi autonomamente. Per una pianta il limite è lo stesso, un seme infatti assomiglia ad una piccola pietra che poi germogliando fa nascere l'erba o una pianta che cresce verso la luce in modo indipendente, ma che non può spostarsi autonomamente. Esistono piante che creano sogni dalle loro spore e quei sogni non durano una sola notte. Ci sono popolazioni che sanno usare quelle spore e le utilizzano. Gli animali domestici sono quelli più vicini al cambio di coscienza perché cercano il contatto con l'essere più evoluto di loro, l'essere umano, esattamente come gli esseri umani più evoluti cercano il contatto con la loro parte spirituale e gli esseri che coabitano quel campo di coscienza.
In che modo è possibile comprendere in modo chiaro e semplice qual è la nostra missione animica?
La missione animica non va interpretata come un'attività, ma come un'indole. Non va intesa come un'attività principale, ma come l'espressione della propria indole animica, chi siete veramente e lo trasmettete agli altri, perché quella è l'unica vera funzione di questa vita, di questa incarnazione. Non cercate un lavoro preciso, va bene qualsiasi lavoro, anche mendicare, ma se fate quell'attività manifestando ciò che siete veramente, state eseguendo la vostra missione animica, l'indole, ossia l'atteggiamento, la vocazione interiore. Qualsiasi lavoro decidiate di fare, qualsiasi famiglia decidiate di creare, l'importante è che viviate le passioni o attività che più vi fanno sentire in linea con la vostra vocazione interiore, ricordandovi della vostra indole. Ognuno deve trovare il modo di esprimere la sua indole in quello che fa. La vostra missione animica non viene cancellata o modificata dagli eventi esterni. Nello sperimentare dei fallimenti, la vocazione vi porta comunque a ripetere e ritornare su quell'esperienza, a volte in forma diversa. La missione animica è parte integrante di voi, non è estrapolabile. Ognuno di voi può saperla e viverla, o semplicemente la sta evitando, perché ha creato una vita dove cerca di eluderla o di metterla da parte. Potete applicarla in qualsiasi campo, anche in quello dove pensate che non è possibile esprimerla. Quando pensate di svolgere un'attività dove non potete esprimervi, è soltanto una scusa, il pretesto che deriva dalla paura dell'espressione, che gli altri vedano ciò che siete realmente.
Come si capisce cos'è davvero l'indole?
L'indole è spesso accompagnata dalla paura, perché quando mettete in campo la vostra missione animica vi mettete a nudo e sarete osteggiati da tutti coloro che hanno creato una vita illusoria, rinunciando alla propria vita autentica. Il sistema crea dei vigilanti. Vi siete mai chiesti perché la maggior parte della gente, quando avete un progetto, vi rema contro? Nel momento in cui emerge la missione animica, state progressivamente uscendo dalla quarantena e ci sono interessi in gioco per i quali voi non dovete uscire dalla quarantena. Negli inconsapevoli è instaurato quel senso di sorveglianza da parte di chi teme che voi usciate dalla quarantena. Il popolo vi vede come diversi, come una minaccia. Voi stessi un tempo siete stati ipnotizzati, facendovi temere la missione animica, giudicandola, sentendo che non era vostra, che era una perdita di tempo, che era pericolosa, che non era sicura. La quarantena è la vita illusoria che avete creato senza la vocazione.
Cos'è reale e cos'è illusione?
Sul pianeta Terra vi è la possibilità di fare una moltitudine di esperienze, anche solo per la possibilità di albergare in un corpo umano, principalmente un corpo che viene chiamato carbonico o siliceo rispetto ad altri mondi. Attraverso il corpo vi è data la possibilità di acquisire capacità e talenti che in altri mondi è più difficile ottenere, e questo proprio grazie alla fisicità della Matrix che compone il vostro pianeta, mentre ogni mondo, incluso il vostro, ha sfaccettature digitali dell'esperienza stessa, che voi chiamate simulatori. Un atomo è composto da tre particelle distanti tra di loro. Se guardate all'interno, la massa stessa dell'atomo è per il 93% vuoto. Il motivo per il quale non potete passare attraverso i solidi è dato dal tipo di legame elettronico che questi atomi hanno fra di loro. Questo è il segreto per cui questo pianeta è così tanto richiesto tra le anime come simulatore di apprendimento, cercando di codificare quindi la domanda che mi fate di cosa è realtà e di cosa è illusione. Rispondo così. Nel sistema universale, le anime che vogliono acquisire competenze e capacità per ritornare a riemergere verso il trono vanno letteralmente ad acquistare esperienze, una sorta di cessione energetica della propria consapevolezza per ottenere una capacità. La caduta di consapevolezza che avviene sulla Terra è la conseguenza di quel tipo di cessione. Supponendo che vogliate avere e conquistare l'amore incondizionato per giungere al trono, avrete un pagamento alto. Se questo pagamento eccede oltre una certa misura, vi perdereste. Il pianeta Terra, quindi, è la conseguenza di chi ha cercato di giungere con una certa velocità e rapidità oltre la propria misura a quel trono, pagando più di quello che poteva pagare. Non a caso l'ordine mondiale ha creato la consuetudine di un sistema a debito. Nascete già col debito per cercare di farvi ricordare come siete arrivati lì. Questo aspetto è molto sottile. Sul pianeta Terra c'è la possibilità di giungere all'amore incondizionato, uno dei talenti più costosi, il più richiesto all'interno dell'interesse collettivo universale, direttamente con l'esperienza umana. Paradossalmente, avere un'intelligenza più elevata, come quella che si può avere in sesta, settima, ottava dimensione, può rendere più difficile l'accesso, come avvenne con l'esplosione del pianeta angelico. Sul pianeta Terra ci sono dei vantaggi: la perdita di memoria e l'oblio. Ci sono tante sfumature che permettono, tramite una trasformazione, di ottenere qualcosa di reale. Per rispondere quindi alla domanda, ciò che normalmente i vostri sensi deducono come illusione è reale: il contatto col divino, la paura, l'amore e quant'altro, mentre ciò che è illusorio è la conformazione della struttura della materia. Nella mitologia, gli stessi dei creano figli con gli umani per far sì che questi semidei possano sperimentare il mondo terreno per tornare all'Olimpo. Nella cultura cristiana il figlio di Dio si fa uomo, carne, e viene detto volutamente carne per dare il senso di materialità dell'esperienza, per comprendere l'amore cosmico e tornare dopo 3 giorni, 3 cicli, come forma reale. La vita quindi è quella che viene chiamata illusione. Le competenze acquisite sono quello che più potrebbe essere vicino a ciò che è reale di voi. Da un dolore imparate l'accettazione. Ecco, quella è una delle cose più reali all'interno di voi. Il resto è una rappresentazione energetica. Siete elettricamente scomponibili. È una proiezione. Lo dimostra anche la fisica quantistica, che vivete in una proiezione. Una penna ha quella forma perché è la corrispondenza più sensata dell'oggetto che possa farla comprendere come penna, ma la forma è l'illusione. Quello che questa penna crea, la scrittura, è ciò che è più reale della penna stessa, quindi ciò che si ottiene dalla forma è reale più dell'oggetto stesso. Voi stessi verrete ricordati per quello che fate e non per ciò che siete. Il pensiero è la creatura reale esistente che sfrutta un ologramma per manifestarsi, quindi non il cervello, il pensiero crea, non la materia che genera il pensiero. Quando provate paura per i ragni, è il pensiero collettivo dei ragni che alberga nell'etere, che per manifestarsi necessita di un cervello che lo proietti. Un pensiero è una forma elettrica reale, è un proiettore a tutti gli effetti di ultima generazione, proietta in 3D praticamente. È un proiettore e una stampante 3D, agglomera l'elettricità in punti e in sistemi elettrici precisi. Gli atomi sono uguali, cioè l'atomo che compone il computer è uguale all'atomo che compone l'acqua. Nel momento in cui rompete l'illusione, rompete il sipario e vedete la realtà, si ricrea l'ambiente reale, con la liberazione energetica l'illusione svanisce, mantenendo l'esperienza accumulata.
Quindi la morte è la fine dell'illusione.
Voi utilizzate la morte nel momento in cui la rappresentazione non corrisponde più all'intento che volete perseguire, cioè il burattino non fa più quello che volete, e quindi non è più utile. La rinascita vi permette di riprendere in mano il burattino, inizializzare nuovamente il programma e rifare l'esperienza. Sul pianeta Terra potete fare e accumulare esperienze divine che in altri mondi costerebbero tantissimo. Qua, per effetto della densità, le sensazioni sono molto forti, le emozioni, le sensazioni, i pensieri, grazie al corpo fisico avete la possibilità di sentirli molto di più, cosa che nelle dimensioni superiori non è possibile sperimentare, quindi la vostra esperienza in vita è una benedizione. Le creature che si elevano partendo da questo piano conservano la memoria dell'esperienza fatta. Le stesse anime che vengono qua per aiutare chi si è perso scelgono volutamente la forma umana, magari scelgono di non intervenire solo in canalizzazione o in astrale perché aiutino in modo più preciso.